Un saluto a tutti voi e benvenuti anche oggi al nostro appuntamento con il podcast del mio blog iSpeakitaliano.it. Benvenuti all'appuntamento con l'italiano in podcast. Questo è l'episodio numero 165 e oggi è il 18 marzo 2021. È un giovedì ed è stata una giornata così così. Un po' di pioggia, un po' di nuvole, un po' di sole, un po' di tutto. Io, come sempre, sono Paolo e sono qui alla fine della mia giornata che vi parlo e vi faccio compagnia per qualche minuto per aiutarvi a migliorare un po' con l'ascolto e la comprensione dell'italiano. Quindi l'obiettivo è sempre quello, ogni giorno provare a farvi un po' di compagnia e ad aiutarvi un po' con la mia lingua. Come sempre vi racconterò un po' della mia giornata e vi racconterò anche le principali notizie che riguardano l'Italia, quelle di casa nostra, che potete trovare un po' su tutti i giornali e tutti i media italiani. La giornata, come ho detto prima, è stata un po' strana, c'è stato il sole, poi nel pomeriggio c'è stata la pioggia. In generale è stata un po' fresca, una giornata non troppo calda, però la primavera è ormai vicina. Mancano solo 3 giorni alla primavera. Devo dire che ancora le temperature non sono delle migliori e c'è ancora un po' di pioggia ogni tanto. Marzo è conosciuto per essere un mese un po' pazzo, è così che lo chiamiamo. Diciamo che marzo è pazzo perché la mattina ci può essere il sole, poi all'improvviso arriva la pioggia, quindi c'è anche una specie di piccola filastrocca o scioglilingua per bambini su marzo. Si dice infatti che marzo è pazzerello. Vedi il sole e prendi l'ombrello. È come dire che c'è il sole, ma all'improvviso può arrivare un po' di pioggia. Quindi queste giornate sono esattamente così. Queste ultime giornate ci portano della pioggia all'improvviso dopo alcune ore di sole, poi torna il sole, insomma, è un po' variabile il tempo. E questa mattina, dopo aver fatto una prima lezione, sono uscito un po' in ritardo per fare la mia colazione, ma in realtà non colazione. Come ho detto altre volte, siamo in una zona rossa, quindi posso comprare la mia colazione, ma devo consumarla a casa. In realtà compro solo i dolci, un cornetto o altri dolci. Poi torno a casa e faccio il caffè con la mia macchinetta dell'espresso. Sì, perché a casa ho una macchinetta casalinga per l'espresso. Non è una macchina professionale come quella del bar, ma fa un caffè abbastanza buono. E devo dire che l'ho usata moltissimo. Io prendo tanti caffè durante il giorno, almeno per la media di caffè normale, diciamo. Posso arrivare a prendere anche 7-8 caffè al giorno, quindi diciamo che è importante avere una macchina che può fare un buon caffè, insomma. Mi piace anche molto, il caffè è una bevanda importante per me, non è solo per tenermi sveglio o in forma o con le energie, ma è proprio un fatto di gusto. Amo il caffè, l'ho sempre bevuto anche quando ero molto piccolo e quando in passato fumavo era ovviamente una buona scusa per fumare una sigaretta, ma anche adesso che ho smesso da moltissimi anni di fumare, ho smesso da circa 10 anni, 11 anni in realtà. Beh, anche adesso il caffè mi piace molto, quindi lo bevo ancora e lo bevo spesso durante la giornata. Ma di solito il primo caffè del giorno è quello che mi gusta un po' di più e mi piace prenderlo al bar. In questi giorni purtroppo non è possibile, quindi compro il mio cornetto, compro il mio piccolo dolce del mattino e poi torno a casa. Qualche volta il mio barista mi fa il favore di vendermi un po' del suo caffè, di quello che usa nel bar. È un favore in realtà, ma devo dire che anche a casa il gusto non è affatto male, anche con la mia macchinetta casalinga. Bene, quindi come vi dicevo, dopo una prima lezione sono uscito per una breve passeggiata e per comprare la mia colazione. Poi, dopo qualche piccola commissione a casa, ho risolto qualche piccolo problema burocratico, come sempre, ho deciso di dedicare la giornata a un po' di relax. Avevo poche lezioni, ne ho fatte in realtà solo tre. Quindi oggi sì, è una giornata tranquilla, molto rilassata. Ho avuto due conversazioni anche. Oltre alle tre lezioni, ho avuto una conversazione con la mia amica Angela, come ogni giovedì, e anche poi con la mia tutor di inglese. Quindi è stata una giornata, sì, rilassante, non troppo stressante. E nelle pause tra una lezione e un'altra ho sempre approfittato per fare qualcosa di tranquillo, qualcosa di piacevole, diciamo. Al mattino sono uscito per una bella passeggiata di circa un'ora. Prima dell'ora di pranzo sono uscito di nuovo e questa volta però ho fatto una passeggiata più lunga. Sono arrivato nel centro della mia città, ho fatto un bancomat. Fare bancomat significa andare allo sportello ATM della banca e prendere soldi. In italiano diciamo così, fare bancomat. Avevo bisogno di un po' di contanti. In questo periodo non li uso spesso, di solito uso sempre delle carte, ma in alcuni negozi pago in contanti e quindi ogni tanto ho bisogno di prendere dei soldi, delle banconote allo sportello della banca. Dopodiché sono passato dal mio medico di base, che è quello di un po' tutta la mia famiglia, e gli ho chiesto un'informazione sul vaccino. Per fortuna sembra proprio che fra poco i medici di base potranno andare a casa delle persone più anziane, come mia madre, e fare il vaccino direttamente a casa. E infatti io ho chiesto se questo sia possibile. Il dottore mi ha detto che in teoria è possibile, ma non hanno ancora iniziato a dare i vaccini ai medici di base, a fornire quindi il vaccino ai medici di base, però appena questo sarà possibile, lui mi farà sapere, quindi potrei anche scegliere di far venire il dottore a casa per far fare il vaccino a mia madre. Vedremo un po'. Comunque, ero vicino al suo studio e mi sono fermato a chiedere un po' questo. E in questo momento andare dal medico di base non capita spesso. Per fortuna con molti di loro è possibile ottenere delle prescrizioni, delle ricette per le medicine, per i farmaci, con un semplice messaggio di posta o un messaggio su WhatsApp e loro poi si preoccupano di mandare un'email con la prescrizione in formato PDF. Questo è sufficiente di solito, basta stamparla e portarla in farmacia. Perché questo tipo di prescrizione, questo tipo di ricetta, è in realtà in formato elettronico. C'è un codice che risulta nel sistema, quindi il farmacista può controllare direttamente se la ricetta è valida o no. Non c'è bisogno quindi di avere un documento autentico, basta scrivere stampare questo documento che ha il codice della prescrizione, e questa prescrizione ovviamente risulta già nel sistema sanitario nazionale. Quindi non vado spesso dal medico di base, ma oggi facevo due passi, appunto, ero in giro per una passeggiata e quindi mi sono fermato di persona. È possibile fare una passeggiata anche se siamo in zona rossa? Questo lockdown, questa chiusura non è severa come a marzo dell'anno scorso e quindi si possono fare un po' più cose. Non ci sono molte persone in giro, ma se vogliamo possiamo uscire un po' di più. In teoria non dobbiamo allontanarci troppo dalla nostra casa quando usciamo per una passeggiata, però la mia città è piccola, quindi il centro è a circa 1 chilometro, al massimo 1,5 chilometri, non è una grande distanza e quindi non ho infranto nessuna regola, diciamo. E anche andare sul lungomare è possibile, non è molto lontano, quindi nessun problema per me. Direi che ci sono poche differenze con la zona arancione, però chiaramente se si deve uscire dalla città, questa è un'altra storia. Bisogna avere dei validi motivi per entrare in una nuova città. Ma diciamo che all'interno della città c'è un po' di libertà di movimento, c'è abbastanza tolleranza, diciamo. Quindi una giornata in cui sono uscito al mattino, poi dopo il pranzo, dopo la mia lezione di inglese, sono uscito di nuovo per una breve passeggiata e poi ancora qualche lezione, un paio come ho detto, e la serata è andata via così fino ad arrivare al momento del podcast. E quindi adesso sono qui a registrare l'episodio abbastanza in anticipo rispetto al solito, quindi oggi la mia giornata potrebbe finire prima e forse potrò riposare un po' di più. Volevo uscire per una corsa, ma ho preferito di no. Ho preferito ricaricare le batterie. Andrò a correre molto probabilmente domani mattina. Quindi venerdì mattina corro e poi dopo forse lo farò ancora domenica. Non so, ancora non ho deciso. Tutta qui la mia giornata di oggi. Spero che non sia un racconto troppo noioso per voi, ma sono in una zona rossa in Italia, quindi ovviamente non potrei mai raccontarvi una giornata troppo diversa da questa. Quindi per quanto riguarda me è un po' tutto. Vediamo un po' che cosa è successo in Italia oggi. Bene, la giornata di oggi è stata, come dire, coperta da tutti i giornali e telegiornali, soprattutto per un anniversario importante. Bene, proprio oggi il nostro Presidente della Repubblica ha firmato la legge che il Parlamento ha approvato e che ha istituito, cioè ha creato, un giorno per ricordare tutte le vittime dell'epidemia da coronavirus. Quindi proprio oggi il Presidente ha firmato questa legge che prevede la giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell'epidemia da coronavirus. E quindi il nostro primo ministro Draghi ha subito iniziato questa tradizione con una cerimonia e ha scelto la città di Bergamo per questa prima celebrazione di questo anniversario. La città di Bergamo perché questa città e anche in generale la Lombardia è stata probabilmente è stato il luogo più colpito in quei giorni terribili dell'anno scorso, del marzo dell'anno scorso. E quindi festeggiare, non si tratta di festeggiare, ma celebrare il primo 18 marzo come giorno della memoria per le vittime di questo Covid-19, era forse il luogo ideale, il posto giusto dove andare a posare questa corona di fiori su questo monumento creato apposta per tutte le persone che purtroppo hanno perso la vita. Bene, su questo monumento c'è anche una poesia scritta proprio per questa occasione. C'è stato anche quindi la lettura di questa poesia nel cimitero monumentale di Bergamo. La poesia è di Ernesto Oliviero ed è scolpita proprio su questo piccolo monumento in questo cimitero. Quindi c'è stata anche l'esibizione di un famoso musicista italiano, un famoso trombettista italiano che si chiama Paolo Fresu e che ha accompagnato questa cerimonia con una commovente esibizione alla tromba per ricordare appunto tutti i morti, tutte le vittime del Covid. Pensate che in questa città, a Bergamo, il numero ufficiale parla di 3.400 morti nella prima ondata, cioè quel primo terribile periodo, ma qualcuno dice che in realtà le vittime potrebbero addirittura essere state 6.000. Quindi immaginate un po' quale disastro in questa povera Bergamo. Quindi molta commozione oggi per questo primo 18 marzo, questo primo anno in cui si celebra questa giornata nazionale della memoria. E le parole di Draghi forse sono state molto, molto giuste. Insomma, lui, una frase mi ha colpito, lui ha detto: questo luogo è un simbolo del dolore di un'intera nazione. E credo che sia vero. In quei giorni, in tutta Italia, credo che abbiamo sentito questo dolore di questa città. Ma festeggiamo, anzi, ancora una volta, scusate, non festeggiamo, non c'è niente da festeggiare. Celebriamo questo 18 marzo in una situazione di emergenza ancora oggi. Quindi in realtà non siamo ancora fuori dal pericolo. E infatti anche oggi questo dannato Covid ha contagiato altre 25.000 persone circa e ha ucciso altre 423 persone. Quindi purtroppo ricordiamo l'anno scorso, ma siamo ancora in questa emergenza, anche se la situazione non è drammatica come in quei giorni. E questi numeri ovviamente non ci permettono di stare tranquilli. Nel frattempo è arrivata l'autorizzazione per tornare a utilizzare anche il vaccino AstraZeneca, quindi questa organizzazione, questa agenzia europea ha dato il permesso di ricominciare le vaccinazioni con questo farmaco, questo dell'AstraZeneca, e Draghi ha detto che da domani si può riprendere la somministrazione di questo vaccino. Tutto questo in una situazione ancora con qualche ritardo per quanto riguarda il programma di vaccinazione. Oggi sono state vaccinate circa 300.000 persone, quindi siamo più o meno a 7 milioni e 300.000 italiani, di cui circa 2 milioni 290.000 hanno ricevuto già tutte e due le dosi previste per i vaccini. Sono numeri ancora un po' bassi, però speriamo che aprile sia un mese migliore e che in aprile questo ritmo possa aumentare e possa mettere al sicuro quante più persone possibili prima dell'estate. Bene, questo è per quanto riguarda un po' il Covid-19, il bollettino del giorno e in particolare questo nuovo giorno in cui ricordare le nostre vittime di questa tragedia. Ma con questo direi che è un po' tutto su questo argomento. Altre notizie importanti non ce ne sono. Mi sembra che oggi sia stata una giornata abbastanza tranquilla. Non ci sono altre notizie. Ce n'è solo una un po' particolare che ho selezionato perché mi sembra come in una scena di un film, insomma, una notizia un po' strana, ma ha colpito un po' la mia immaginazione. E si tratta di una esercitazione militare che c'è stata a Pordenone. L'esercito italiano ha appunto fatto un'esercitazione con dei carri armati e ha sparato dei colpi con questi carri armati. E purtroppo però un colpo sbagliato, un colpo non preciso, ha colpito un allevamento di galline. Quindi il giorno dopo i proprietari di questo allevamento hanno trovato questo capannone, cioè questo edificio in cui queste galline venivano allevate, vengono allevate, e lo ha trovato danneggiato e soprattutto ha trovato molte povere galline morte. E è un po' curiosa come notizia perché sembra come se qualcuno abbia commesso questo errore. E poi abbia provato a fare finta di niente, insomma, come se non fosse successo niente. Non ha avvisato i proprietari, non so. Non conosco bene la situazione, come è andata questa cosa, ma nella mia mente c'è questa immagine di questo carro armato che spara e per errore c'entra queste povere innocenti galline che non facevano già una bellissima vita all'interno di questo luogo, ma sono state anche cannoneggiate, cioè colpite con un colpo di cannone. Non so perché, ma questa scena nella mia mente è rimasta molto impressa, mi ha colpito un po'. Ma era solo una curiosità, e con questa curiosità direi che posso chiudere la rubrica delle notizie, diciamo, questo spazio sulle notizie italiane. E posso passare invece alle nostre rubriche per chiudere l'appuntamento di oggi. Beh, la rubrica con anniversari e compleanni di personaggi famosi, ce n'è uno solo. Voglio citarne uno solo perché è un personaggio contemporaneo che è ancora molto popolare, anzi è tra i più popolari di questo periodo in televisione. Come sapete, io non sono un grande ammiratore della televisione, ma vi devo dare anche i nomi dei personaggi famosi qui in Italia. Quindi oggi vi parlo solo di quest'uomo che è un conduttore televisivo e si chiama Massimo Giletti. In realtà è anche un giornalista, quindi si occupa anche in un certo modo di informazione. Bene, lui compie oggi 59 anni e quindi a iSpeak Italiano gli fa tanti auguri. Con lui chiudiamo anche la rubrica dei compleanni e degli anniversari e entriamo nello spazio dedicato agli aforismi, alle frasi celebri degli italiani o delle italiane celebri. Ma oggi vorrei fare una cosa un po' diversa, visto che c'è stata questa cerimonia, visto che è stata letta questa poesia, scritta apposta per ricordare le vittime del Covid in Italia, beh, ho pensato che fosse giusto leggervi questa poesia. Quindi, al posto dell'aforisma, vi leggerò io la poesia che oggi è stata letta durante la cerimonia. Spero di non fare una brutta figura e di leggerla nel modo giusto. La poesia si intitola Tu ci sei. Tu ci sei. Sono convinto che tu ci sei. accanto alle persone che muoiono sole. Sole, con a volte incollato sul vetro della rianimazione il disegno di un nipote, un cuore, un bacetto, un saluto. Tu ci sei, vicino a ognuno di loro. Tu ci sei, dalla loro parte mentre lottano. Tu ci sei e raccogli l'ultimo respiro, la resa d'amore a te. Tu ci sei, muori con loro per portarli lassù, dove con loro sarai in eterno, per sempre. Tu ci sei, amico di ogni amico che muore, a Bergamo, in Lombardia, in ogni parte del nostro tormentato paese. Tu ci sei e sei tu che li consoli, che li abbracci, che tieni loro la mano, che trasformi in fiducia serena la loro paura. Tu ci sei perché non abbandoni nessuno, tu che sei stato abbandonato da tutti. Tu ci sei perché la tua paura, la tua sofferenza, l'ingiustizia della tua morte ha pagato per ciascuno di noi. Tu ci sei e sei il respiro di quanti in questi giorni non hanno più respiro. Tu ci sei, sei lì per farli respirare per sempre. Sembra una speranza, ma è più di una speranza. È la certezza del tuo amore senza limiti. Ovviamente si tratta di una poesia di carattere religioso, ma credo che i sentimenti e le emozioni che può provocare sono di tipo universale per tutti quanti, quindi credo che sia un modo di rendere omaggio a tutte queste vittime che purtroppo abbiamo avuto. E con questo voglio chiudere con questo episodio. Vi invito a seguire l'italiano in podcast anche domani. Per oggi non ho più niente da aggiungere, quindi vi saluto e ciao a tutti.